Modem.
Vorremmo condividere in spirito di amicizia e fiducia sia le nostre convergenze, sia le nostre preoccupazioni nel tentativo di superarle, perché il futuro del nostro continente dipenderà molto chiaramente anche dalla nostra capacità di continuare a sviluppare relazioni equilibrate con la Cina, che è ciò che vogliamo.
Dobbiamo lavorare per una crescita stabile e sana dei legami Cina-UE e continuare a dare nuovi contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo.
Abbiamo anche discusso delle nostre relazioni economiche e commerciali che sono fondamentali. Come abbiamo dimostrato, difenderemo le nostre aziende, difenderemo le nostre economie. Non esiteremo mai a farlo qualora ciò fosse necessario. Il mondo non può assorbire il surplus produttivo della Cina.
The world cannot absorb China's surplus production.
Buongiorno. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Verena Sabo in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Giuseppe Loi. Una visita importante ma dalla quale non si aspettavano esiti di rilievo. Ieri e l'altro ieri il presidente cinese Xi Jinping è stato accolto ufficialmente in Francia, dove ha incontrato insieme ad Emmanuel Macron la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ne abbiamo sentiti tutti e tre nella nostra copertina. Una visita che ricambia quella fatta a Pechino lo scorso anno dal presidente francese, che celebra i 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi e che ha rimesso sul tavolo, certo, i due grandi problemi di oggi nelle relazioni tra Cina ed Europa: la guerra in Ucraina da una parte, le tensioni commerciali dall'altra. Ne parleremo. Da ieri il viaggio di Xi Jinping è intanto entrato in quella che possiamo chiamare la sua seconda fase, la visita a due paesi amici nei quali la Cina sta fortemente investendo: la Serbia, dove Xi Jinping ricorderà anche il bombardamento dell'ambasciata cinese dalle forze NATO 25 anni fa, nel 1999, erano i tempi della guerra nel Kosovo. Poi da questa sera Xi Jinping sarà in Ungheria, dove pure sono in corso forti investimenti cinesi, in particolare nel settore automobilistico, e dove Pechino affermerà la vicinanza con quel Viktor Orban che all'interno dell'Unione Europea fa tanto discutere. Xi Jinping che, ricordiamolo, in Europa non metteva piede da prima del Covid, dal 2019, questo certo se facciamo eccezione delle visite svolte a Mosca. Noi cogliamo l'occasione allora di questo viaggio europeo per fare il punto sulle relazioni tra Cina ed Unione Europea. Lo facciamo con l'aiuto di due giornalisti che abbiamo al telefono o in collegamento via Skype: Guido Santevecchi del Corriere della Sera, esperto di Cina, per anni è stato corrispondente da Pechino. Buongiorno Guido Santevecchi.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, con noi anche al telefono Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore. Buongiorno Beda Romano.
Buongiorno, grazie.
Ecco, Guido Santevecchi, cominciamo magari da lei. Francia, Serbia, Ungheria, iniziamo da questo, magari per spiegare il senso di questo viaggio europeo del presidente cinese. Perché questi tre paesi? C'è un fil rouge che possiamo stabilire, magari un qualche messaggio rivolto a chi dall'altra parte dell'Atlantico sta guardando a questo viaggio agli Stati Uniti?
Naturalmente sì, naturalmente Xi Jinping vuole dimostrare agli Stati Uniti, ma anche all'Unione Europea e anche alla NATO, di non essere accerchiato e isolato, ma avere dei paesi all'interno dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica che sono disposti ad ascoltarlo, a srotolargli il tappeto rosso, a proporgli grandi affari e a discutere con lui dei problemi del mondo che apparentemente Xi Jinping però non vuole risolvere.
Beda Romano, sul ruolo della Francia e di Emmanuel Macron in questo contesto, la Francia che si propone come potenza di equilibrio un po' esterna, no? al braccio di ferro commerciale, tecnologico, strategico, militare che vediamo in corso tra Cina e Stati Uniti. La Francia, paese che forse più di ogni altro in Europa propone una sorta di autonomia strategica anche nei confronti degli Stati Uniti.
Sì, assolutamente. La Francia è un paese molto particolare per la Cina, prima di tutto perché negli anni 60 il presidente De Gaulle aveva deciso di riconoscere il paese, lo aveva fatto in ritardo rispetto ad altri paesi europei, a cominciare dalla Gran Bretagna o dall'Olanda, ma lo aveva fatto in anticipo rispetto ad altri ancora, in particolare l'Italia, e quindi da questo punto di vista la Cina guarda sempre con un certo favore o con una certa attenzione a Parigi e alla Francia. Ed è probabilmente anche in quest'ottica che Pechino continui a guardare alla Francia come un partner certamente degli Stati Uniti, ma con una certa indipendenza di giudizio, per così dire. Non dimentichiamoci che alcuni mesi fa il presidente Emmanuel Macron aveva detto esplicitamente che l'Europa doveva prendere le distanze dalla diatriba tra Cina e Stati Uniti a proposito di Taiwan, e posso immaginare che quella presa di posizione del presidente francese era stata apprezzata dall'establishment cinese.
Bene, Beda Romano, veniamo ai due grandi temi sul tavolo nell'incontro di lunedì e di ieri, dunque quello che più di quello che succederà da oggi in avanti interessa le relazioni tra Unione Europea e Cina, dunque la guerra in Ucraina da una parte, le relazioni commerciali dall'altra, il problema di una concorrenza corretta. Poi entreremo nel dettaglio, ma cosa dobbiamo dire così in entrata? Che se ne è parlato, ma magari anche in modo franco, ma che non è stato di fatto compiuto nessun reale passo in avanti, nessun tema né sull'altro. Beda Romano.
Temo di sì, temo che apparentemente non ci siano stati passi in avanti né sul tema della guerra in Ucraina né su quello economico. Credo che questo secondo tema economico sia quello che più preoccupa gli europei, evidentemente, perché sul fronte ucraino l'ambiguità cinese nei confronti della Russia è per certi versi rassicurante a Bruxelles, mentre sul fronte economico no, ho l'impressione che sul fronte economico la Cina sia diventata nel corso degli ultimi mesi una seria preoccupazione, da un lato evidentemente perché il paese tende a sussidiare tutta una serie di produzioni mettendo in gravi difficoltà i produttori europei, un esempio evidente sono le auto elettriche, e dall'altro c'è questa volontà cinese di recuperare terreno sul fronte economico dopo il rallentamento provocato dalla pandemia, con una tendenza ad inondare i mercati occidentali con prodotti cinesi, ed è qui dove l'establishment occidentale mette l'accento sulla sovracapacità dell'industria cinese in questo momento.
Ecco, poi magari chiederò di aiutarci a comprendere con qualche dettaglio in più questa dinamica, ma Guido Santevecchi, una parola anche per lei sulla Cina, sulla guerra in Ucraina e sui rapporti tra Pechino e Mosca, quella che Beda Romano ha anche definito l'ambiguità cinese. Ecco, c'è stata dall'incontro con Macron l'idea condivisa di una tregua olimpica, però anche per chi osserva ogni giorno quanto succede a Pechino dobbiamo considerare che insomma la speranza che la Cina agisca in qualche modo davvero per promuovere una qualche pace sarebbe una speranza eccessiva.
Allo stato dei fatti penso proprio di sì. Anche l'appello per la tregua olimpica lanciato da Emmanuel Macron, non ci dimentichiamo che peraltro ci sono tutta una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite che in assemblea ogni volta che c'è un evento olimpico chiedono, proclamano la tregua olimpica. L'ultima volta non te lo ricordo, fu nel febbraio del 2022, quando a Pechino si aprivano i giochi olimpici invernali. E l'ospite d'onore, l'unico grande ospite internazionale di Xi Jinping, era proprio l'amico del cuore Vladimir Putin, e fu proprio in quell'occasione, subito prima della cerimonia di apertura, che i due proclamarono la collaborazione senza limiti, famosa e famigerata, che da allora ha sostenuto lo sforzo di Vladimir Putin e tutto sommato inchiodato Xi Jinping al suo atteggiamento. Bene, allora la tregua olimpica funzionò, ma pochi giorni dopo la fine dei giochi Vladimir Putin, che aveva ammassato le truppe al confine dell'Ucraina, le lanciò all'aggressione. Bene, quindi quando Xi Jinping dice sì, sono favorevole alla tregua olimpica, qui, che porterebbe a un cessate il fuoco, non fa che ripetere quello che tutto sommato dice da due anni: ci vuole un cessate il fuoco e poi bisognerà cominciare dei negoziati. E questo evidentemente è molto difficile da realizzare per una serie di motivi politici e anche strategici e militari, ma comunque, detto questo, siccome sono i russi che in questa fase non accettano di parlare di tregua perché si ritengono in una fase di vantaggio tattico sul campo di battaglia, non ci dimentichiamo che quello che Xi Jinping ha detto accanto all'amico Macron lo verificheremo tra pochi giorni, quando Putin per l'ennesima volta sarà ricevuto a Pechino. Allora vedremo che cosa dirà sostanzialmente sia Putin e che cosa dirà Xi Jinping.
Beda Romano, torniamo magari alle importanti tensioni commerciali con la Cina, di cui c'è già detto qualcosa. Dunque abbiamo un'Europa che denuncia un forte squilibrio, un deficit commerciale di 400 miliardi di euro, un deficit che viene imputato, come lei ha menzionato, a una sovracapacità produttiva cinese e a una concorrenza sleale con l'esportazione di prodotti fortemente sovvenzionati che la Cina non riesce a smaltire sul mercato interno. Ursula von der Leyen lunedì ha chiaramente detto: siamo pronti a difendere la nostra economia. Ma come vogliamo spiegare tutto questo, un po' di aggiungendo qualcosa a quello che ci ha appena detto, a chi ci sta ascoltando?
Sì, credo che ci siano fondamentalmente, per semplificare al massimo, due strumenti su cui può agire l'Unione Europea. Il primo strumento è uno strumento relativamente antico ed è quello di lottare contro il dumping da parte di paesi terzi, e in effetti c'è in questo momento un'indagine aperta dal settembre scorso sulle auto elettriche esportate dalla Cina verso l'Unione Europea, e la Commissione sta valutando se queste auto siano vendute sotto costo. La signora von der Leyen, la presidente della Commissione, ha già fatto capire che molto probabilmente verranno imposti dei dazi in modo tale da limitare le importazioni per quanto possibile. Naturalmente la Commissione, nell'analizzare la situazione, si ricorda perfettamente di quello che successe 10 anni fa con i pannelli solari e vorrebbe cercare di evitare la stessa situazione, anche se ho la sensazione che la Commissione sia forse arrivata un po' in ritardo su questo tema delle auto elettriche. Il secondo strumento è uno strumento nuovo, per certi versi direi anche innovativo, e permette alla Commissione europea di verificare se sul mercato europeo ci siano delle aziende di paesi terzi che godono di aiuti di Stato provenienti da paesi terzi. E ci sono anche in questo caso alcune indagini in corso per cercare di bloccare le azioni di queste aziende. È un'arma relativamente nuova per la Commissione europea, però in questo caso molto attuale, perché in realtà Secondo i segnali, gli aneddoti raccolti da parte della Commissione europea in questi mesi, sono molto frequenti queste aziende cinesi che in un modo o nell'altro partecipano agli appalti pubblici in Europa godendo della mano pubblica cinese e con dei generosi sussidi.
Guido Santevecchi, da Pechino lo sguardo è diverso, no? A Parigi Xi Jinping ha rispedito al mittente l'accusa di avere delle sovracapacità produttive, di esportare i propri squilibri dando luogo a un commercio sleale.
Sì, guardate, e qui entro anche con la mia esperienza cinese. Allora, anzitutto Xi Jinping dice delle mezze verità e delle mezze bugie. Quando nega che ci sia un eccesso di capacità produttiva cinese, ovviamente nega l'evidenza. Io sono arrivato in Cina nel 2012 e mi ricordo che allora erano molto più liberi di parlare anche i loro accademici, e un economista cinese la prima cosa che mi disse: qui produciamo in perdita, c'è un eccesso di capacità produttiva che non ci possiamo permettere, prima o poi bisognerà porvi mano. Il governo ha cercato in molti modi di cambiare, sappiamo tutti, no? La Cina è stata per decenni la fabbrica del mondo a basso costo, adesso vuole una nuova produzione di qualità. Quale può essere questa produzione di qualità? Tecnologica. Parliamo quindi delle automobili. Bene, l'eccesso di capacità produttiva in Cina è evidente, ci sono circa 100 brand, 100 case automobilistiche che producono almeno una vettura l'anno, e la capacità produttiva è di 40 milioni di vetture l'anno, però il mercato cinese ne assorbe solo 22 milioni. È ovvio che cosa fare con il resto? Anzitutto cercare di esportarlo. È chiaro che ci sono i sussidi di Stato, però adesso arrivo alla parte, la metà di verità che dice Xi Jinping. Xi Jinping ricorda all'Europa, lo ha detto brutalmente al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che è stato in visita a Pechino 2 settimane fa, lo ha detto più cortesemente anche a Emmanuel Macron, gli ha detto: ma il problema è che noi abbiamo molto investito nell'innovazione e nel settore delle auto elettriche e delle batterie. Tra l'altro, apro parentesi, ci sono delle fabbriche cinesi di batterie elettriche per autovetture anche in Francia, che servono all'industria francese, che è indietro, come tutta l'industria europea, sulle auto elettriche. Secondo punto, bisogna ricordare che queste auto elettriche cinesi effettivamente sono molto avanzate, hanno dei sistemi integrati che ti permettono di vivere, come dicono loro, un'esperienza mentre guidi la tua vettura. Quindi hai il collegamento con il telefono, il collegamento interattivo con ogni gadget casalingo immaginabile, PlayStation per i bambini per farli stare buoni mentre viaggi. Insomma, sono delle macchine effettivamente molto avanzate e molto affidabili. Costano meno delle nostre? Sì, perché ci sono i sussidi di Stato? Sì, perché il costo del lavoro in Cina è ancora inferiore al nostro? Sì, è vero. Ma noi che cosa abbiamo fatto in Europa, al di là di spostare le catene di montaggio in Polonia, in Serbia, in Marocco? Niente. Sono le nostre vetture migliori, quelle elettriche, dico, di quelle cinesi? Io le ho provate, quelle cinesi, e devo dire che non mi è... E ho una vettura invece europea, ibrida, e devo dire che sono migliori quelle cinesi. Questo è lo stato di fatto.
Quindi c'è un problema, Santevecchi, quindi possiamo dire c'è un problema innegabile
di ipocrisia,
però magari da entrambi i campi, perché da una parte c'è il problema della competitività tecnologica, diciamo, europea, della sua strategia industriale, però dall'altra è pur sempre vero che bisogna e si può continuare a parlare di una concorrenza sleale attualmente in atto.
Esattamente, è una concorrenza sleale. Però qui entra la seconda parte della mezza verità di Xi Jinping, che ha detto: sì, però i nostri prodotti tecnologici di buona qualità a prezzo inferiore ai vostri possono aiutare i vostri consumatori e possono aiutarvi ad abbattere l'inflazione.
Questo...
Purtroppo, anche questo è vero, siccome poi l'Unione Europea ha deciso che entro il 2035 dovremo avere tutti i motori elettrici, beh, forse ci avremmo dovuto pensare prima e sviluppare prima la nostra industria automobilistica. Purtroppo i cinesi si sono inseriti in questo varco, abbiamo aperto noi.
Ecco, vediamo cosa pensa Beda Romano un po' di tutto questo, qual è il problema principale con cui si confronta l'Europa, l'Unione Europea. Dunque, il problema è che per troppo tempo non si è accorta che le regole degli scambi commerciali andavano adattate alle nuove realtà, che la logica magari di una globalizzazione felice, di una liberalizzazione dei mercati alla quale si credeva ancora fino a qualche anno fa, oggi non è più adatta né con le relazioni con la Cina, ma neanche forse con le relazioni con gli Stati Uniti. Oppure il problema è che appunto quello della strategia industriale, che in certi campi, ora si parla tanto del settore automobilistico, in passato si è visto che cosa è accaduto con il settore dei pannelli solari e delle pale eoliche, ecco che in questi campi, che in queste strategie industriali l'Europa ha perso il treno.
Per certi versi sì, ha perso il treno, è arrivata in ritardo su vari fronti, a cominciare da quello dell'automobile elettrica, che è abbastanza paradossale visto che l'Unione Europea si è data degli obiettivi molto ambiziosi, no? Il motore termico dovrebbe essere smesso di essere venduto nel 2035, quindi probabilmente ci saremmo aspettati a maggiore lucidità da parte delle case automobilistiche europee. Due aspetti mi vengono in mente. Prima di tutto, ci sono alcuni paesi che stanno facendo dei passi avanti in questo campo. Uno di questi è la Francia. Proprio la Francia, nel nord del paese, vicino a Douai, nei pressi di Lille, ha costruito proprio recentemente un polo automobilistico di Renault dove vengono prodotti veicoli elettrici dall'inizio alla fine, compresa la batteria che viene prodotta in loco. La cosa divertente è che a produrre queste batterie è una impresa cinese. Quindi da un certo punto di vista l'industria francese anche in Francia rimane dipendente dall'industria cinese. Primo aspetto. Secondo aspetto, si parla moltissimo di innovazione in Europa, si parla moltissimo di competitività, e la cosa incredibile è che i dati dimostrano come in realtà l'Europa continui a investire tantissimo nelle vecchie industrie. I dati dimostrano che rispetto per esempio agli Stati Uniti o anche rispetto a paesi come la Cina o il Giappone, gli investimenti europei sono nella manifattura classica piuttosto che nell'intelligenza artificiale o nell'informatica, e anche questo è abbastanza paradossale perché apparentemente, se guardiamo ai fatti, l'industria automobilistica continua ad essere molto importante in Europa, ma non nell'automobile del futuro, ossia quella elettrica, ma continua soprattutto a investire nell'automobile invece a motore termico, che in teoria dovrebbe essere dismessa dal 2035 in poi. Quindi c'è una forte dose di inerzia, mi sembra di poter dire, in Europa, oltre anche a una forte dose di ingenuità nel vedere come sta cambiando il mondo.
Ecco, magari una parola su questa ingenuità, perché quello o innocenza europea, perché è un po' quello che si rimprovera ancora molto all'Europa. Si dice però adesso questo sguardo sta cambiando, l'Europa si accorge che deve posizionarsi in qualche modo anch'essa come potenza economica, e che deve farlo adottando anche lei misure protezionistiche. Insomma, si sta andando in questa direzione?
Si sta andando in questa direzione. Il problema è che per certi versi l'innocenza o l'ingenuità del passato poteva essere un elemento distintivo dell'Europa in un contesto in cui i 27 paesi sì, avevano una politica commerciale comune, avevano alcune politiche comuni, ma bene o male erano 27 paesi indipendenti l'uno rispetto all'altro. Ho la sensazione che si possa parlare di sovranità europea solo se ci sia un aumento dell'integrazione tra i 27 paesi, altrimenti il termine sovranità non ha proprio senso, perché la sovranità richiede maggiore integrazione dell'Unione. E ho l'impressione che questo sia il punto che i 27 dovranno risolvere. Se vogliono veramente diventare più sovrani, se vogliono veramente abbandonare quell'innocenza e quell'ingenuità che ha caratterizzato l'Unione Europea nel corso degli ultimi decenni, dovranno arrendersi a maggiore integrazione. Sono pronti i 27 paesi a farlo? In alcuni campi ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni, ma il processo di convincimento che, di cui è stato motore obiettivamente il presidente francese Macron, convince fino a un certo punto un certo numero di paesi.
Quindi un problema è il solito, quello di un'Europa che anche in campo economico non è ancora, per dirla in questo modo, abbastanza un paese. Guido Santevecchi, magari una parola su come sta oggi l'economia cinese. Insomma, sappiamo che è in difficoltà dopo gli anni del Covid, sappiamo che questa voglia di esportare è legata anche a questo, ce ne ha già detto qualcosa. In questi mesi, anni, sentiamo parlare di disoccupazione, di basso consumo interno, di disinvestimento dall'estero, di delocalizzazione degli investimenti che una volta arrivavano in Cina e che adesso vanno altrove. Ecco, lo stato di salute dell'economia cinese.
Ci sono naturalmente pareri contrastanti, c'è una parte importante degli economisti internazionali che già da tempo dice che la Cina avrebbe raggiunto il picco di crescita. Altri ricordano che ogni volta che un grande settore industriale della Cina si è impantanato, in questa fase parliamo del settore immobiliare che per 30 anni ha costituito più del 20% del prodotto interno lordo annuale della Cina, bene, ogni volta che una parte del loro motore economico si è ingrippata, loro sono stati capaci di concentrarsi su altro e quindi di riprendere la loro corsa. E in questa fase diciamo che l'innovazione nel campo di, per esempio, appunto, delle vetture elettriche, li sta portando probabilmente a vincere una sfida già per il futuro. Quindi è molto difficile dire se la Cina effettivamente ormai si avvia ad essere una potenza, una superpotenza dalla crescita più o meno normale. E io credo che la Cina abbia una capacità di resistenza, ancora una cultura del lavoro e anche del sacrificio che non bisogna assolutamente sottovalutare. Cioè, bisogna vivere in Cina per vedere come ancora gli anziani che magari sono impegnati in lavori umili, dai cantieri alla nettezza urbana, bene, mettano un impegno che noi ancora non ricordiamo più e non vediamo più nelle nostre realtà europee. Quindi, prima di dare la Cina per debellata da questo punto di vista, io aspetterei. La Cina è ancora una superpotenza in ascesa.
Beda Romano, abbiamo un minuto per chiudere, magari una parola sulla Germania, no? Questa tradizionale locomotiva dell'economia tedesca, che però in questo contesto, a causa della sua forte interdipendenza commerciale con la Cina, è un po' un problema, è un po' quella che frena nel cercare di affrontare, diciamo, i problemi di petto, un po' come aveva frenato anche con la Russia a causa della sua forte dipendenza energetica.
Sì, ho l'impressione che la crisi tedesca, la crisi economica tedesca, non sia semplicemente una crisi economica dettata dalle difficoltà a reperire gas a buon mercato o ad esportare in Cina. Ho la sensazione che il paese sia in difficoltà politicamente e non mi riferisco soltanto al fatto che il governo Scholz è un governo molto particolare con tre partiti molto diversi tra loro, mi riferisco al fatto che è in discussione il rapporto che la Germania ha avuto in quest'ultimo mezzo secolo con il partner americano, e credo che sia un po' questo il grande problema tedesco. C'è un rapporto che si sta modificando in profondità con Washington, questo crea molta incertezza politica e quindi molta incertezza economica. Ho l'impressione che dovremmo vedere la crisi economica tedesca sotto questo profilo.
Io direi di chiudere con queste considerazioni. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.